Laudetur Jesus Christus.
Nuovo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli: il Papa nell'introduzione di un libro alla vigilia della visita a Trieste, democrazia e risolvere insieme i problemi di tutti. Si avvia la conclusione la 50ª settimana sociale dei cattolici in Italia a Trieste, cresce l'attesa per l'arrivo domani di Papa Francesco che chiuderà i lavori. L'Iran ha un nuovo presidente, è il riformista Pezeshkian. Ben trovati all'ascolto da Marco Guerra. La democrazia è risolvere insieme i problemi di tutti, è quanto scrive Papa Francesco nell'introduzione del libro Al cuore della democrazia, alla vigilia della visita pastorale in programma domani a Trieste. Assistere passivamente alla vita di una democrazia, aggiunge il pontefice, non è eticamente accettabile, ma anche egoisticamente non è né saggio né conveniente. Il servizio di Amedeo Lo Monaco.
La democrazia richiede partecipazione, di rischiare il confronto e non di balconear, ovvero di stare alla finestra di fronte a quanto accade intorno a noi. Nell'introduzione al volume intitolato Al cuore della democrazia, un'antologia di discorsi e messaggi del pontefice, c'è in particolare una parola che ricorre più volte. Questo vocabolo è insieme, perché la via democratica, scrive Francesco, è quella di discuterne insieme e sapere che solo insieme i problemi possono trovare una soluzione. Il volume, curato dalla libreria editrice Vaticana e dal quotidiano Il Piccolo, verrà distribuito gratuitamente domani in occasione della visita pastorale del Papa a Trieste per la 50ª settimana sociale dei cattolici in Italia.
Si avvia la conclusione la 50ª settimana sociale dei cattolici in Italia, ospitata quest'anno a Trieste. Nel capoluogo giuliano cresce l'attesa per l'arrivo domani di Papa Francesco che chiuderà i lavori. Sull'attesa dell'intervento del Papa, Adriana Masotti ha intervistato Sergio Gatti del Comitato Scientifico delle Settimane Sociali e docente della Cattolica.
Abbiamo avuto lo straordinario magistero presidenziale del presidente Mattarella in apertura e avremo la conferma dello straordinario magistero nell'insegnamento sociale da parte del Papa. Io ricordo soltanto ciò che disse 10 anni fa Papa Francesco a Strasburgo, incontrando gli europarlamentari, in cui diede una scossa, disse più o meno così, cioè che c'era un'impressione generale di stanchezza, di invecchiamento. Fece riferimento a un'Europa non più fertile e vivace, no? Quindi anche parole piuttosto forti, ma poi richiamò i grandi ideali che hanno ispirato l'Europa, e noi possiamo dire oggi, a 10 anni di distanza da queste parole, che hanno anche accompagnato, quasi senza che ce ne accorgessimo, una lunghissima stagione di pace. Ecco, quell'impulso, quell'energia ha bisogno di essere ripresa.
Pezeshkian ha dunque vinto le presidenziali in Iran. Il candidato riformista è intorno al 54% dei consensi. Tenderemo la mano dell'amicizia a tutti, ha detto una volta acquisito il risultato. Al ballottaggio di ieri ha votato un elettore su due, Andrea De Angelis.
Cardiochirurgo, ex ministro della sanità, pur rimanendo fedele ai principi fondamentali della Repubblica Islamica dell'Iran, sostiene alcune riforme di parziale liberalizzazione del paese. Massoud Pezeshkian sarà il nuovo presidente dell'Iran dopo aver vinto il ballottaggio delle 14ª elezioni presidenziali del paese. Diventerà il 9° leader della Repubblica Islamica. Nonostante la vigilia del voto, i favori del pronostico sembravano essere verso l'altro candidato, il conservatore Saeed Jalili. Quasi 3 milioni di voti separano i due. Le elezioni in Iran erano state indette dopo la morte del presidente ultraconservatore Ebrahim Raisi in un incidente in elicottero a metà maggio. Il futuro presidente sostiene che l'Iran debba lavorare per migliorare le sue relazioni con l'Occidente, inclusi gli Stati Uniti, ed è favorevole a un'apertura del paese agli investimenti stranieri per migliorare la situazione economica. A votare il 49,8% degli aventi diritto.
Il presidente ucraino Zelensky ha riferito che oltre 3.000 persone sono tornate nelle loro case in Ucraina dalla prigionia russa grazie a 53 scambi con Mosca. Nella notte la regione di Sumy, nel nord-est dell'Ucraina, ha subito un attacco con droni contro infrastrutture energetiche. Droni ucraini nella regione russa di Belgorod hanno causato un ferito e diversi danni. Il servizio di Luca Collodi.
Un attacco russo ha lasciato diverse comunità ucraine senza elettricità. Sull'altro fronte, droni ucraini hanno colpito depositi di carburante russi. E alla vigilia del vertice dell'Alleanza Atlantica, previsto a Washington dal 9 all'11 luglio, il premier ungherese Orban, presidente di turno dell'Unione Europea, sottolinea come i preparativi della NATO per un'operazione in Ucraina contraddicono la natura difensiva dell'organizzazione e la minacciano di suicidio. Sulla sua visita a Mosca, Orban afferma che l'obiettivo era di aprire canali di comunicazione diretta con Putin e avviare un dialogo per la pace. In una nota, l'alto rappresentante europeo Borrell ha precisato che la visita a Mosca di Orban non rappresenta l'Unione Europea, ma solo un rapporto bilaterale tra Ungheria e Russia. A Borrell replica il leader slovacco Fico, ferito mesi fa in un attentato, che si è detto disponibile ad andare anche lui a Mosca solo se la salute glielo avesse permesso. Il presidente ucraino Zelensky ha infine ringraziato il neo leader britannico Starmer per aver promesso che Londra continuerà a sostenere Kiev.
Proseguiamo sulla cronaca internazionale. Domenica in Francia si vota per il secondo turno delle elezioni parlamentari. Intanto la leader del partito di destra, Rassemblement National, Marine Le Pen, ha promesso che un primo ministro del suo partito impedirà all'Ucraina di usare armi a lungo raggio fornite dalla Francia per colpire direttamente la Russia. Inoltre ostacolerà un possibile invio di soldati francesi in Ucraina, come paventato invece dal presidente Macron in caso di allargamento del conflitto. E non si attenua il dramma dei suicidi nelle carceri italiane. Sono 50 le persone detenute che si sono tolte la vita dall'inizio dell'anno in Italia. Il dato è diffuso dal Garante Nazionale. Si tratta di 16 persone in più rispetto al 2023 e al 2022, quando si registrarono 34 suicidi. È durato circa 6 ore il secondo interrogatorio di ieri del sostituto della segreteria di Stato, Monsignor Edgar Pegna Parra, presso l'Alta Corte di Giustizia di Londra. L'arcivescovo è comparso come testimone nel processo civile sull'affare del palazzo di Sloane Avenue, avviato dopo una causa dal finanziere Raffaele Mincione. Ascoltiamo da Londra il servizio di Salvatore Cernuzio.
Rapporti e transazioni con personaggi descritti come lupi vestiti da agnelli che gravitavano intorno al Vaticano sono stati il centro della seconda udienza al sostituto Pegna Parra. Come nella seduta del 4 luglio, il prelato è tornato a parlare di trappole tese alla segreteria di Stato dal broker Gianluigi Torsi, condannato per estorsione dal Tribunale Vaticano per aver preteso il pagamento di 15 milioni per uscire dall'affare di Sloane Avenue e ridare così alla Santa Sede il pieno controllo del palazzo di cui era proprietaria. Non avevamo altra scelta che pagarlo, detto Pegna Parra. Anche il Santo Padre mi aveva detto di girare pagina. L'arcivescovo ha poi ribadito che mai avrebbe ratificato gli accordi con Mincione e Torsi se avesse avuto le giuste informazioni. Non ha mai ricevuto, ha detto, il documento del revisore generale che sconsigliava l'operazione, i collaboratori si sono dimostrati spesso superficiali e colui che gli era stato presentato come avvocato della segreteria di Stato lo ha raggirato. Una terza e ultima parte dell'interrogatorio al sostituto si terrà la mattina dell'8 luglio.
Rifugiati e migranti continuano ad affrontare forme estreme di violenza e violazioni dei diritti umani anche sulle rotte terrestri attraverso il continente africano, dove le vittime sono maggiori rispetto a quelle in mare. È quanto emerge da un nuovo rapporto di UNHCR, OIM, MMC, intitolato In questo viaggio a nessuno importa se vivi o muori. Gianmarco Murroni.
Quanti attraversano il deserto del Sahara sono più di quelli che provano a navigare il Mediterraneo e, secondo il rapporto, i morti sono il doppio di quelli che si registrano in mare. Le rotte terrestri, dunque, al centro di uno studio che copre un periodo di raccolta dati di 3 anni, numeri drammatici, risultato del deterioramento delle situazioni nei paesi di origine e in quelli di accoglienza, con il divampare di nuovi conflitti armati nel Sahel e in Sudan, l'impatto devastante dei cambiamenti climatici e delle catastrofi su emergenze nuove e protratte nell'est e nel Corno d'Africa. Tra i rischi e gli abusi denunciati da rifugiati e migranti ci sono tortura, violenza fisica, detenzione arbitraria, morte, rapimento a scopo di riscatto, violenza sessuale, sfruttamento e ancora riduzione in schiavitù, traffico di esseri umani, lavoro forzato, espianto di organi, rapina, detenzione arbitraria, espulsioni collettive e respingimenti. Il maggior rischio di violenza sessuale, di rapimenti a scopo di riscatto, si registra in Libia, seguita dal deserto del Sahara, Mali, Niger e Sudan.
È tutto per ora, da Bruno Orti in regia e da Marco Guerra in studio. Grazie per averci seguito e buon proseguimento sulle frequenze della Radio Vaticana. L'informazione torna alle ore 15.